Della situazione che si era creata nel Libano, perché ad agosto del 1982 era appena terminata l'operazione Pace in Galilea, che fu un'operazione condotta da Israele, che a giugno del 1982 invase il Libano del sud e arrivò fino a Beirut. Praticamente furono 40 giorni di guerra molto intensa, molto forte, con bombardamenti, insomma. Beirut Est praticamente fu assediata, e le forze palestinesi, in quel momento che erano, diciamo, grosso modo al massimo, all'apice della loro presenza, della loro forza, della loro espansione, resistettero a questa invasione israeliana, a questa operazione Pace in Galilea, per tutto questo tempo, fronteggiando militarmente sia l'esercito israeliano sia le milizie libanesi falangiste, i falangisti libanesi di Gemayel, che in quel momento erano diventati alleati di Israele. Quindi in mezzo si trovavano le formazioni palestinesi, tutta la resistenza palestinese, e anche le a questa guerra parteciparono, insomma, con un notevole apporto anche le milizie spontanee che si erano create, le milizie libanesi spontanee che resistevano all'invasione israeliana, oltre che la sinistra libanese, in particolare il Partito Comunista Libanese. Questa prima parte è un documento molto interessante, perché fa capire soprattutto qual era anche il punto di vista politico generale e particolare, e nei confronti di Israele e della situazione internazionale degli altri paesi arabi, della Siria, delle forze palestinesi, dell'OLP in generale, ma anche delle altre formazioni, in particolare, insomma, il compagno che parla qui in studio, che fa questo dibattito, è un compagno della sinistra palestinese, e è importante, insomma, riascoltarlo, perché si capiscono molte differenze. Insomma, 30 anni sono passati e si sentono tutti, insomma, dalle considerazioni, dalle valutazioni politiche che vengono fatte da questo compagno qui in studio. Per cui adesso iniziamo proprio con questa, mandando questa cosa, dove comincia con un'analisi della situazione internazionale in quel momento, il ruolo dell'Unione Sovietica, della Siria e anche delle borghesie nazionali arabe nei confronti della resistenza palestinese.
Sì, d'accordo, ecco, ma torniamo un attimo, diciamo, a quello che è oggi questo contributo di sangue che la resistenza palestinese soffre, diciamo, e offre ai proletari di tutto il mondo in questo momento. A che punto siamo, dico, dopo 45 giorni di invasione? Come si è comportata secondo te? Come si sono comportate secondo te le forze di resistenza palestinese?
Le forze di resistenza palestinese hanno adottato la cosa più importante che possono adottare i rivoluzionari di tutto il mondo, è la fermezza sulle loro posizioni. Questo che ha messo anche in allarme tutto il mondo arabo, per questo hanno cominciato a muovere, anche a fare delle pressioni a Israele per aprire le due porte, le due vie per rifornire Beirut con i rifornimenti, con l'acqua, con tutto quanto, e anche per fare delle pressioni a Israele per non invadere Beirut. Primo, questa è prima cosa, la prima ragione perché Israele non ha invaso Beirut, e secondo me non invaderà Beirut per lungo tempo. La seconda ragione, che è molto più importante per Israele, che Israele sa benissimo a livello militare, se entra Beirut, può entrare Beirut dopo qualche giorno, però darà tanti perditi a livello umano. Fino adesso le cifre, diciamo, ammontano a 3.720 soldati israeliani morti, nonostante che loro dicono di meno, oltre ai generali, il generale che ha riportato tutta la stampa, che voleva diventare il capo del Mossad, e anche il ferimento del generale Etan, e tante perdite hanno dato gli israeliani. A livello della resistenza palestinese non ci sono tante perdite, diciamo, umane, non perché la resistenza palestinese non ha combattuto, anzi perché ha combattuto militarmente bene, e questo che significa che combattere e dare meno perdite. Purtroppo le perdite in questo conflitto, questa guerra arabo-palestinese, sono state tra i civili di più, il 90% quelli che sono caduti veramente sono i civili che abitavano sia palestinesi sia libanesi, perché la bomba israeliana non distinguono i libanesi e i palestinesi.
Senti, quanto possono aumentare, o tu hai informazioni dirette, diciamo, le perdite tra i civili o libanesi, palestinesi o evidentemente arabi, quante potrebbero aumentare?
La resistenza palestinese dicono 10.000 morti ci abbiamo, però come ho detto prima la maggior parte sono purtroppo civili.
Ecco, ma delle voci che arrivano quotidianamente sulla stampa, sulla televisione, eccetera, ne arrivano 10-15 al giorno di natura diversa, che però tutti quanti sono omogenei sul fatto di attribuire alla resistenza palestinese, quindi all'OLP come diciamo rappresentanza, il fatto che è disponibile a lasciare Beirut per andare in un qualche paese arabo, e sentiamo poi cose degli ultimi giorni che nessun paese arabo, soprattutto la Siria, non è disponibile a ospitarla. Che c'è di vero in tutto questo?
Secondo me io non c'ho delle forme in questo senso. Penso che la Siria, dopo che ha perso la faccia, diciamo, non combattendo anche a fianco palestinese, non combattendo per difendere se stessa la Siria, perché sono stati attaccati anche i missili siriani, sono stati attaccati i soldati siriani, e non ha difeso veramente, non ha potuto difendere la loro dignità. I siriani hanno, con i palestinesi, forse c'è stato un gioco politico di non accogliere i palestinesi anche in Siria, per dare alle trattative un blocco totale, va bene, i palestinesi vogliono andare, questa è una mossa politica, può essere, però dove andiamo? Anche questo, la Siria non le vuole, l'Algeria non lo vuole, nessuno lo vuole, dove possono andare? Allora bisogna trovare anche una soluzione a questo dilemma, a questo problema. Poi un'altra cosa, un altro anche avviso, che può essere anche, questo è anche molto probabile, che la Siria veramente non vuole i palestinesi perché non vuole creare dei problemi dentro la Siria, perché i palestinesi sono convinti che la Siria non ha combattuto con loro.
Ecco,
non
a fianco. Arriviamo subito a dare un giudizio sul mondo arabo, e partendo proprio dalla Siria, che era uno dei belligeranti diciamo nel Libano, quella che controlla tuttora la valle della Beqaa e che ha detto sempre per radio che non vuol lasciare il Libano, insomma.
A mio avviso che la Siria è stata promessa dall'Arabia Saudita, anche dall'America, in una soluzione, per questo non ha combattuto.
Quindi anche la Siria rientra una Camp David.
Certo, perché la Siria perché ha rifiutato Camp David, se ricordiamo.
Scusa
perché...
un attimo, ma allora anche l'URSS sta dentro una Camp David in qualche modo?
Penso di sì, in un contesto internazionale proprio nel Medio Oriente, per finire queste... E guarda caso, l'URSS sta adesso combattendo nell'Ogaden. Sta dando da fare nell'Ogaden, nonostante che gli etiopici dicono che noi non c'entriamo niente, invece c'entrano, e invece il Medio Oriente, che è la cosa più calda, e che non c'entra niente, perché non vogliono fare anche uno scontro diretto con gli americani, perché lì non ci sono gli americani. Ecco, in Ogaden non ci sono gli americani, non ci sono tanti interessi americani. Vabbè, la Somalia è passata al campo americano 3-4 anni fa, ma lì nel Medio Oriente ci sono
l'avamposto degli americani,
sono interessi americani da 40-50 anni, c'è il petrolio non è arabo, il petrolio è americano.
Sicuro, la commercializzazione del petrolio.
Il petrolio è americano.
Senti, torniamo appunto, diciamo, al giudizio che tu dai sulle borghesie arabe, innanzitutto sulla Siria. Che giudizio tu dai, insomma, su questo tradimento che tutti quanti qui noi abbiamo detto che era questo?
Ma io una cosa notare, perché la borghesia si classifica, la borghesia sempre, non è né capitalista né socialista, la borghesia araba, piccolo borghese arabo, quello che vive alle margini della produzione, non produce, vive alle margini della produzione. Qualche volta vedi che sta con l'URSS, perché l'URSS lo aiuta, invece quando l'Arabia Saudita dà più aiuti, lo convince di più, cambia politica, cambia bandiera e va all'Arabia Saudita. E vive alla margine della produzione, non può fare altrimenti la borghesia araba. E noi siamo convinti anche di questa loro politica. La borghesia araba, cito la Siria, per esempio, la Siria nel 1970, quell'altro regime siriano che è venuto a fianco dei palestinesi nella guerra... Nel settembre nero è stato lo stesso Hafez Assad, questo qua, che era allora ministro della difesa, che ha bloccato l'aviazione siriana per non combattere a fianco dei palestinesi. Poi è venuto nel novembre 70, ha fatto un colpo di stato bianco, perché non sono spargimenti di sangue, e è arrivato questo lo stesso Assad che ha combattuto con noi a Tal Zatar nel 76
contro di voi,
contro di noi, che è entrato a a fianco dei falangisti nel tempo, nel 76, che progressisti libanesi e la resistenza palestinese hanno liberato 83% del territorio libanese.
Certo, dicevo, e quale altro giudizio per esempio tu dai sul parolaio Gheddafi, sulla Libia che dice non fa mai nulla, spediremo qua, spediremo là, manderemo qua, manderemo là, e però stanno sempre a casa loro. Ti ricordo soprattutto che tutti costoro insieme all'OLP fanno parte del fronte di rifiuto, mi sembra vero che il rifiuto di combattere contro Israele però.
Ma sono anche io dello stesso avviso, perché rientra la Libia, rientra nel quello che abbiamo detto per la Siria, però diverso dalla Siria è quello che abbiamo, è questo il colonnello Gheddafi che parla e grida e non fa altro che grida. Sì, non lo so se hai visto l'intervista sulla Repubblica di 2 giorni fa con Massimo Riva, dicendo che io volevo un borro al posto del cannone, insomma proprio ha cambiato bandiera, e l'URSS Agnelli bravo, proprio ha detto così, Agnelli sì bravo, mi piace perché sa fare, e proprio ha cambiato tutto quanto. È stato un gioco di parole, e mi ricordo che ha espulso lui nel 3 anni fa il capo del rappresentante dei palestinesi dal Tripoli perché non volevano fare i loro comitati nazionali come vuole lui nel suo famoso libro verde. Tutti, diciamo, lui voleva il potere suo, se ne fregava dei palestinesi. E devo precisare una cosa, che tutti i regimi arabi, qualsiasi colpo di Stato e qualsiasi regime arabo sempre ha usato i palestinesi come arma contro i suoi nemici.
Ecco, questo è un giudizio molto preciso, direi un giudizio classista, no? Proletario, no? Da comunista questo giudizio. Ma allora ti riporto al discorso generale, perché cioè, c'è una logica anche in questo, insomma, se non si sono schierati quelli che vengono definiti paesi progressisti arabi, due sono i problemi: o non sono progressisti queste borghesie, no? La borghesia siriana, libica, algerina, eccetera, eccetera, oppure è il campo socialista propriamente detto che ha affermato costoro, no? E appunto rientrano tutti un po' insieme, quindi anche da parte dell'Unione Sovietica, che è il maggior responsabile del campo socialista, in quello che potremmo dire nell'uso di merce da cannone del popolo palestinese per interessi che superano la legittima aspirazione del popolo palestinese ad avere un proprio paese, a costruire un proprio socialismo, diciamo, in quel paese, eccetera. Praticamente da quello che si è visto in questa guerra è che tutti sono interessati ormai, se un riconoscimento gli va dato al popolo palestinese, e quello gli va sicuramente dato di aver combattuto direttamente da sole, quindi questa è una grossa forza, no? Di aver stimolato il mondo a capire come stanno le cose. D'altra parte però un altro riconoscimento di fatto da parte del mondo arabo oggi va a Israele, non ci sono ormai dubbi su questo, insomma, tutti quanti, campo socialista, campo imperialista classico, borghesie arabe, tutti quanti ormai propendono per un riconoscimento ampio di Israele, insomma.
Ma prima di tutto io devo definire il progressismo nel mondo arabo, insomma, il progressismo nel mondo arabo è relativo, non è un progressismo, diciamo, assoluto. Io non parlo, quando parlo di progressisti non parlo di proletari, di comunisti, ma la Siria è progressista rispetto all'Arabia Saudita, la Libia è progressista rispetto agli Yemen del Nord, e così, ma il progressismo del mondo arabo, noi sappiamo, non va oltre a fondo veramente a fianco dei popoli palestinesi. E poi è stato dimostrato veramente, non è, io non voglio fare adesso,
potremmo dire meglio, è solamente una bandiera che può cambiare un giorno sì, un giorno no, perché secondo come spira il vento, perché queste borghesie sono reazionarie intanto nei confronti del proprio proletariato, nel proprio popolo.
La usano proprio a scopi interni.
Nei confronti, diciamo, dell'internazionalismo, se internazionalismo è a sostegno al movimento palestinese, non lo sono state mai, tranne alcuni momenti di opportunità, magari per ricevere armi nuove dalla Sovietica o dall'America, in questo caso, vedi la voltafaccia dell'Egitto. Ecco, mi sembra che appunto, dico, non possiamo parlare di progressismo, perché alla fine veramente qui più progressista per altri interessi è veramente il regime saudita, no?
Sì.
In conti fatti, perché sì, per propri interessi imperialisti, interni, eccetera, alla fine però ha preteso addirittura che il segretario di Stato americano cadesse e che ci fosse una soluzione comunque sia per la situazione di Beirut e per la resistenza palestinese.
Sempre è stata usata, diciamo, la causa palestinese anche a usi interni nel mondo arabo, per colmare anche le contraddizioni interne. L'Iraq, quando è stata sconfitta nella guerra Iran-Iraq, ultimamente ha cominciato a dire: io, noi vogliamo adesso fare un cessato il fuoco e mandiamo tutto quanto alla Palestina. Sono delle parole, perché l'Iraq voleva uscire da questa crisi interna, perché la crisi interna faceva cadere anche Saddam Hussein. e questo è anche molto importante e bisogna precisarlo. Un'altra cosa, i palestinesi hanno dimostrato che non è Israele forte, non è l'arma americana è forte e non è l'arma sovietica che è debole. Questo non c'entra niente, non c'entra assolutamente, c'entra la volontà di combattere, la volontà di essere fermo, fermo alla fermezza sulla tua posizione, combattere fino a... No, io non parlo di suicidio come voleva Gheddafi dai palestinesi, assolutamente, il rivoluzionario non va a suicidio, però la volontà di combattere, la volontà di essere fermo anche sulla sua posizione. Io ci credo nella diplomazia rivoluzionaria, ma la diplomazia rivoluzionaria è che serve la rivoluzione, non che fa capitolazione.
No, quella poi oltretutto è fatta con le armi in pugno, perché quella è diplomazia. Se, fin quando tu riesci a combattere è uno strumento evidentemente di poter trattare.
Perché a prescindere dell'Arabia Saudita, delle pressioni dell'Arabia Saudita, ti dico francamente, se Israele lo sa che lei può entrare a Beirut senza perdite, se ne fregava di tutto, certo, quanto, e entrava. Però sicuro. Israele lo sa che 6.000 combattenti palestinesi uccideranno 60.000 soldati israeliani.
No, diciamo pure con chiarezza, a parte questa che sarebbe una grande perdita e metterebbe in discussione poi la stessa leadership di Begin rafforzata da questa guerra in questo momento.
Già è messa in discussione.
Anche se, sai, da una parte molto minoritaria purtroppo, perché è lì i laburisti, quelli che fanno parte della Internazionale Socialista, sono i falchi della situazione che hanno governato Israele per 30 anni, insomma, no? Quindi non sono diversi da Begin in nulla, anzi sono peggio.
Sono più pericolosi. Sono
più pericolosi, hai ragione tu. Ma il problema di distruggere Beirut, appunto, le bombe a parte cadono non solo nella parte ovest ma nella parte est, come già sta accadendo, sud e nord, ma il fatto che, siccome nella pianificazione di una Camp David, lì l'uscita dei palestinesi dovrebbe rimettere un governo di parte falangista, non potrebbe nascere mai un governo d'ordine di parte falangista se verrebbe distrutto Beirut. Su cosa governerebbe? C'è pure questo risultato,
sì,
no?
Sì,
con quale faccia si presenterebbe Gemayel di fronte alla popolazione libanese che è così, diciamo, con interessi corporativi molto vasti, a dire io difendo adesso le vostre speranze?
Infatti ultimamente ci sono anche delle contraddizioni tra vecchi alleati, i falangisti israeliani, addirittura i falangisti hanno chiesto degli israeliani di ritirarsi da Beirut. Perché? Perché i falangisti pensavano che ormai questa guerra è come il mondo arabo, perché la guerra di 6 giorni, si chiama 6 giorni, quella di giugno, perché è durata 6 giorni, la guerra di ottobre 10 giorni, la guerra con i palestinesi 40 giorni e non è finita, e i falangisti pensavano 5-6 giorni,
certo,
i palestinesi ci pensano loro a controllare tutto. Invece adesso, perché ultimamente i palestinesi hanno anche mandato dei razzi di Katyusha anche alla popolazione lì, ai postazioni dei falangisti, e l'hanno sentita la guerra i falangisti, adesso anche vogliono che gli israeliani se ne vanno, e c'è anche una contraddizione interna anche dentro Israele, e questo è anche una cosa molto importante. Certo, Israele, io non dico che vogliono la pace, però hanno paura delle perdite gli israeliani, 3.720 caduti, queste le ultime cifre. Guarda che non sono caduti nelle tre guerre, né nella guerra di ottobre, né nella guerra di 6 giorni.
Certo.
Questa è una cosa molto importante.
Non solo, ma poi quando rientrano in Israele con tutto il loro fanatismo si vedono i morti.
Tu quindi, dopo questa valutazione, dai un giudizio comunque positivo sulla gestione OLP, sulla condotta quindi della resistenza palestinese in questa vicenda, in generale? Oppure ci sono ancora, valuti che ci sono state delle sfasature, quindi riconducibile anche a singole posizioni di frazione, in cui la sinistra è ancora una linea più diritta, la borghesia tentenne più moderata in questo senso, eccetera?
Ma ti dico francamente, la sinistra è contraria a quello che dice Arafat, che lui dimostra che ha detto ultimamente vuole trattare direttamente con gli americani, lo dimostra come una vittoria. Per la sinistra non è una vittoria questa, la vittoria è sconfiggere veramente gli israeliani e trattare magari nel futuro, trattare da un punto di vista, da un punto diciamo forte. Ma per la sinistra non c'entra niente trattare con gli americani, e la dimostra adesso Arafat come vittoria. Questo ci sono delle contraddizioni fino adesso tra la sinistra, diciamo, e tra la destra palestinese, però c'è adesso anche molto importante, logicamente c'è una grande battaglia che impedisce anche queste contraddizioni di uscire anche fuori. E questa è una cosa molto importante da valutare.
Oh, ma non ti...
E dunque, in questa prima parte c'è stata del dibattito che si svolse, insomma, lo ricordo ancora, siamo nell'agosto del 1982, alla fine dell'operazione Pace in Galilea. Dopo questa prima riflessione, adesso il dibattito prosegue parlando dei possibili, si intravedevano in quel momento dei possibili sbocchi alla situazione che si era creata a Beirut, soprattutto per le forze palestinesi, e questi sbocchi erano basati in parte sui precedenti accordi di Ginevra, dove si ventilava là la creazione, la possibilità di dare finalmente ai palestinesi un loro stato, e quindi creare uno stato tra Gaza e la Cisgiordania, uno stato palestinese, e queste vengono ulteriormente, queste possibilità evocate proprio per il ruolo che in quel specifico momento ebbe l'Arabia Saudita, che chiese e ottenne le dimissioni del ministro degli esteri degli Stati Uniti, il segretario, insomma, Schulz. Perché? Perché Schulz a suo modo, a suo tempo, aveva dato assicurazioni all'Arabia Saudita, a tutto il mondo praticamente, che Israele non avrebbe invaso il Libano, non ci sarebbe stata questa guerra, e invece questo avvenne lo stesso. Quindi fu proprio l'Arabia Saudita a rilanciare, per motivi suoi, come è stato detto dal compagno palestinese, evidentemente, questa necessità di in primo luogo dimissionare il segretario di Stato, Reagan lo mandò via, lo sostituì, e poi di cominciare a parlare di un eventuale sbocco positivo per togliere le milizie, le formazioni palestinese dal Libano, dal sud del Libano, perché infastidivano e il Libano e Israele, e poi per cominciare a parlare della creazione di uno Stato palestinese. E qui ecco le valutazioni di nuovo che vengono fatte da questo compagno.
Mi sembra però anche una mossa tattica questo discorso di aspettare, rimandare, eccetera, la soluzione Beirut, e anche un po' il diniego da parte delle borghesie nazionali arabe di dare ospitalità ai palestinesi. Sembra quasi che forse questa soluzione di non, o perché non lo vogliono effettivamente, o perché appunto è una mossa tattica, di non dare ospitalità sui propri territori ai palestinesi, che favorisca in qualche modo ulteriormente, diciamo, la soluzione dei palestinesi, quello di non andarsene dal Libano in qualche modo.
Sì, io già ho parlato anche prima, parlando della Siria. Forse la Siria ha messo d'accordo con i palestinesi, perché la Siria anche ha perso la faccia non combattendo con i palestinesi, non combattendo per la sua dignità. Ha messo d'accordo con i palestinesi, ha messo d'accordo il rifiuto per mettere le trattative, diciamo, in una cosa, in un vicolo cieco, e per anche aiutare i palestinesi, diciamo, diplomaticamente, dicendo ai palestinesi: va bene, noi vogliamo andare, però dove andiamo? Anche questo penso che già io ho detto. Io penso alla soluzione adesso che mira, diciamo, la borghesia araba, l'Arabia Saudita e gli americani, e la vecchia soluzione di Ginevra, che la costruzione di uno Stato palestinese, il riconoscimento reciproco tra i palestinesi e Israele, primo, e poi il riconoscimento dell'OLP da parte degli americani, da parte, logicamente, poi da tutto il mondo, perché una volta riconosciuto gli americani, il blocco socialista già ha riconosciuto l'OLP, manca il blocco, diciamo, occidentale, che già, diciamo, ci sono dei favorevoli come Kreisky, come Mitterrand,
come i viaggi di Kaddoumi in questo momento in Inghilterra e in Francia.
In questo momento, però, no, per esempio, Kaddoumi non è stato ricevuto dalla Thatcher, invece Kaddoumi è stato ricevuto dalla Mitterrand. Ci sono due posizioni anche diverse.
Vabbè, però anche lì è stato ricevuto dal uno dei capi del gabinetto della Thatcher, sai, la sì, prima volta che avveniva, sì, queste vabbè, cose qua.
È stato ricevuto da Klaus Schisson, da Mitterrand, diciamo, un po' vuole essere diversa, anzi addirittura Arafat anche ha mandato una lettera di ringraziamento a Mitterrand per il suo interesse, e addirittura al capo di una organizzazione di sinistra, di Hawat, il Fronte Democratico, anche ha messo in luce la posizione della Francia, che è un amico del popolo palestinese, invece, diciamo, l'URSS, che sempre ha detto così, 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 insomma, non sta facendo niente. Anche addirittura Hawat mi ha parlato ultimamente anche di questa mossa, diciamo, francese. Io penso che dopo questo riconoscimento reciproco ci saranno delle lunghe trattative, certo, non ci sarà la guerra, ci saranno delle lunghe trattative per fare uno stato palestinese nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania.
Ecco, tu vuoi mettere in riferimento appunto allora io cosa che avevo pensato, perché nelle prime due settimane dell'assedio di Beirut c'era l'Hussein della situazione che se n'è stato ben 8 giorni a Mosca. Non pensi che in quei colloqui, anche se non sono stati fatti ad altissimo livello, si possa essere venuta fuori la soluzione dentro questo grandissimo accordo internazionale che vede le due superpotenti come garanti e poi tutti gli stati arabi, compreso la parte moderata dell'OLP, in questa trattativa per la piccola patria palestinese?
No, perché Hussein già lui nel 72 ha fatto il suo piano, che è ben accolto da Israele, il piano di Hussein. Israele mai ha ostacolato o è stato contro il piano di Hussein, che si chiama Regno Arabo Unito, che sarebbe lasciare la Cisgiordania a Hussein come era prima, prima della guerra del 67, e lì fare un'autonomia locale per i palestinesi come confederazione e la politica estera, la difesa e nella Giordania. L'Israele non è stata mai contro questa cosa, e Hussein si è andato a Mosca, è andato a parlare su questo piano non è nuovo, e questo piano non è ostacolato da nessuno, diciamo soltanto dai palestinesi. L'Arabia Saudita lo vuole questo piano, l'America, i laboristi al tempo di addirittura si chiamava lo chiamava la stampa palestinese il piano Alon Hussein, riferendo a Yigal Alon, allora ministro degli esteri al tempo dei laboristi nel 72, insomma, è stato elaborato insieme
quando c'era Golda Meir.
Sì, quando c'era Golda Meir. Però adesso certo Israele farà tanta pressione contro un stato palestinese, perché sempre per Israele, secondo
il riconoscimento ufficiale,
è un pericolo nel futuro per lo stato di Israele, che dicono loro. E infatti Israele, perché non è entrata a fare questa cosa qua per avere come risultato uno stato palestinese,
sarebbe comunque la sconfitta.
Infatti, no, fino adesso c'è la sconfitta di Israele. Noi consideriamo adesso, in questo momento, Israele è stata sconfitta. Perché? Perché Israele aveva un piano di entrare entro una settimana, pulire tutto palestinese e tornare a casa. Insomma, non parliamo di palestinesi, proprio non volevano parlare dei palestinesi. Non esistono, come diceva Golda Meir, chi sono questi palestinesi?
Allora, come sostiene Sharon, tutti i terroristi.
Noi non conosciamo. Invece si torna, dice, a parlare di uno stato palestinese, è una sconfitta. È un'altra sconfitta, che da 40 giorni Israele non ha conseguito
Però diciamo, tu hai detto già 40 giorni fa che però non era proprio questa, anche se esternamente può apparire questo, perché se la logica è costruire una Camp David definitiva, appunto con il suffragio e il padrinato delle due superpotenze, allora non era questo il discorso. Mi sembra che è sempre più preoccupante che se si arrivasse alla nascita di un pezzetto di terra palestinese, al di là che poi Israele lo vuole o non lo vuole, i problemi sono tutti per i rivoluzionari palestinesi, soprattutto per la frazione comunista palestinese,
certo.
Perché in quel momento sarebbero guai grossi, insomma,
certo,
no?
Certo, sarebbero le contraddizioni anche a livello interno di palestinesi, perché veramente per il palestinese fino adesso, come ho detto prima, io ho una vittoria, non entrare in Beirut per loro è una vittoria. Poi un'altra cosa, Israele sì è arrivato a Beirut, però Israele ha fatto delle perdite, e anche i palestinesi hanno adottato la guerriglia contro l'esercito israeliano, e tuttora nei paesi, nei posti occupati, nel Tiro, nel Sidone, non so, Nabatia, in tutto il territorio che apparentemente occupa Israele, ci sono delle operazioni militari palestinesi contro gli israeliani. Guarda caso che Sharon va a essere fotografato a Beirut Est, ma perché non va a essere fotografato a Tiro, a Nabatia, a Sidone? Perché? Perché c'è ancora la resistenza lì. Apparentemente non c'è niente, ma c'è la resistenza. È stato attaccato un autobus che portava soldati in licenza in Israele. È stato attaccato dai guerrieri palestinesi, dalla popolazione civile, dalla milizia, e ci sono anche dentro Beirut, perché loro lo sanno, oltre ai 6.000 effettivi palestinesi, ci sono non meno di 20-30.000 miliziani.
Cioè sinistra libanese?
No, il popolo, la popolazione è armata, la popolazione dentro anche Beirut, per difendere se stessa. per rivedere Saddam, perché quando attacca Sharon mica va a vedere questo fedaino o questo altro nei fedaini per difendere se stessa dall'armata di Sharon. E guarda caso Sharon è il grande falco, adesso sta bene, insomma, è buono, parla di diplomazia, parla, però dici no, ancora l'obiettivo c'è, ma dove è questo obiettivo?
Senti, tu...
ecco, in questa parte abbiamo sentito, insomma, come all'epoca, siamo nel 1982, questa guerra sostenuta principalmente dalle formazioni palestinesi e dalle milizie spontanee che si sono create in Libano, porta di nuovo all'attenzione, all'attualità, forse non c'è mai stata come in quel momento, la possibilità, almeno l'ipotesi più che la possibilità, l'ipotesi della creazione di uno Stato palestinese. Poi vedremo che le cose non sono andate così e Sabra Shatila fa parte di questa tappa. Adesso in questa parte dell'intervista, viceversa, si parla specificatamente del ruolo di Israele nei confronti degli altri paesi arabi, mettendo in luce che cosa? Che la politica di Israele nell'area medio orientale, oltre ad essere, diciamo, emanazione di quella che poteva essere la politica, la strategia imperialista degli Stati Uniti nell'area e quindi interprete migliore di questa strategia, era anche quella di fare in modo che nessun paese arabo emergesse rispetto agli altri, e quindi le sue relazioni particolari di Israele con, a volte con l'Iran, che pure era già l'Iran di Khomeini, a volte con l'Iraq, eccetera eccetera, e questo viene messo in luce molto bene.
Che giudizio dà invece di questa stampa italiana che si è così dislungata dicendo che il nuovo attacco iraniano agli iracheni rientra nell'ambito della guerra comunque che si sviluppa tra Israele e i palestinesi? Sembrata, loro l'hanno dato già come sicuro che dietro la mossa iraniana c'è l'Unione Sovietica, in modo che tutto l'assetto si stabilisca dentro una pacificazione generale che mantenga tranquilla la rotta del petrolio. A me sembra molto forzata questa visione, insomma, delle cose. Tutto è possibile, però c'è sempre un contenzioso di una guerra che è durata già un anno e mezzo prima, e tutta la spinta evidentemente clericale, insomma, no, degli sciiti in questo momento. Sì. No, mi sembra che sia prevalente più questa logica che l'altra.
Diciamo, quella guerra non, secondo me, non c'entra l'ORS, però l'ORS cerca sempre con questa guerra di trarre qualche frutto, di trarre qualche cosa. Questa secondo me è una guerra di vendetta. Di vendetta per due cose. La prima vendetta perché lo stesso Khomeini è stato espulso dall'Iraq, che stava da 10 anni in esilio, quando lo Shah ha chiesto da Saddam Hussein di espellerlo dall'Iraq e lo ha mandato a Parigi. Questa è la prima. La seconda perché l'Iraq ha attaccato l'Iran nel settembre del 1980. Loro vogliono fare una vendetta. Non rientra nella logica internazionale, perché Khomeini non puoi fare veramente un giudizio ben calibrato su Khomeini.
No, sono dei nazionalisti che sfiorano evidentemente i fascismi che abbiamo verificato.
Ma io quando sento che ci sono degli uomini che si buttano sui mine per aprire la strada per i carri armati, insomma,
torniamo ai kamikazi. È l'episodio, diciamo, più esteriore, diciamo, di questa forma fanatica, diciamo, del nazionalismo.
C'è.
Però non è tutto lì, perché ricordiamo sempre che l'armamento iraniano è uno degli armamenti, diciamo, più pregiati dopo quegli israeliani, insomma. I generali iraniani non vanno in giro con la toga del prete iraniano, sono con le stellette, sanno fare il loro mestiere, insomma, no? Questo. Quindi non scordiamo questo, sembra quasi che poiché lì ci sono i preti sciiti, vanno avanti col crocifisso, lì vanno avanti con la mezzaluna, non si va contro le pallottole con la mezzaluna, questi hanno i missili, hanno gli aeroplani, i Mirage, i Phantom, come ce l'hanno quegli israeliani. Ti sembra vera poi la notizia che ogni tanto danno che gli israeliani hanno dato un grosso contributo per le parti di cambio agli iraniani?
Ma mi sembra di sì, perché anzi è stato, diciamo, accertato anche questo. Accertato perché per Israele, io posso dire vero, perché Israele per loro, sì, l'Iran è pericoloso, però per loro è più pericoloso qualsiasi mondo arabo. Non vogliono che l'Iraq sconfiggi l'Iran, e poi l'Iraq diventa vittorioso capo nel mondo arabo e può fare altre cose. Guarda caso che loro hanno distrutto anche il centrale nucleare, certo, dell'Iraq, capito?
Sì, sì.
Penso che l'Iran, Israele farà di tutto per sconfiggere qualsiasi paese arabo in questo senso, perché sente il pericolo di qualsiasi paese, nonostante che la loro politica veramente è una politica, non è a fianco del popolo palestinese vera, e gli israeliani anche lo sanno, però gli israeliani come prevenzione sempre fanno questa cosa.
Senti, e quindi è tutta una bugia, tra le altre cose, una falsità, l'aiuto che gli iraniani forniscono alla resistenza palestinese?
Ma no, gli iraniani hanno fatto un grosso contributo alla resistenza palestinese. Il grosso contributo anche consiste in questo, che lo Savak, la polizia dello Shah, collaborava con il Mossad e perseguitava anche la resistenza palestinese altrove, in Europa, in tutto quanto. Questo già per i palestinesi è un grosso contributo, che anche se rimane neutra l'Iran, che noi abbiamo levato un grosso peso, diciamo, contro di noi, cambiare anche la, diciamo, l'ambasciata israeliana, mettere l'OLP, l'ufficio dell'OLP, anche un grosso, diciamo, sostegno morale alla resistenza palestinese.
Ah, quindi ci sono queste contraddizioni, mentre sì, l'Iran riconosce l'OLP, non riconosce Israele, però prende le parti di ricambio di Israele, in questa logica che tu dici Israele preferisce aiutare l'Iran invece che l'Iraq, perché l'Iraq è comunque parte del mondo arabo, sì, mentre sì, l'Iran sempre, è l'altra parte.
Gli israeliani hanno sempre questa logica.
È un punto molto contorto, insomma, fa parte quasi della diplomazia, sembra segreta, insomma, queste cose qui. D'accordo.
Ecco, in questa parte viceversa che comincia adesso, l'intervista si verte sui rapporti più specifici tra la resistenza palestinese e l'Unione Sovietica, e particolare molto interessante, molto significativo, con gli altri partiti comunisti del mondo arabo.
Giusto per, non so se tu vuoi aggiungere qualche altra cosa alle cose dette precedentemente, insomma, io quello che ho rilevato, te l'ho chiesto chiaramente, la cosa più sproporzionata mi è sembrata questa ulteriore voltafaccia del campo socialista nei confronti della resistenza palestinese, dopo che era sembrato che negli ultimi anni addirittura grosse frazioni della resistenza palestinese avessero appoggiato incondizionatamente diciamo l'URSS nelle sue avventure, quella afghana, quella polacca, eccetera eccetera. Noi da questa radio abbiamo detto più volte, se ci fosse stato un aiuto internazionalista serio, fermo restando che non crediamo in aiuti internazionalista da parte dell'URSS, avrebbe dovuto addestrare ormai in 20 anni di resistenza palestinese piloti palestinesi, avrebbe dovuto fornire motovedette ai palestinesi, avrebbe dovuto dare quell'armamento che oggi è necessario per affrontare una guerra a quel livello. Mi sembra che invece i palestinesi sono stati sempre considerati come le pedine di un grosso gioco di scacchi, insomma, no? Quindi date quel minimo armamento in modo che ogni tanto potessero fare qualcosina, a innescare nei momenti di tranquillità qualche reazione in modo che potessero intervenire a destra e a manca, ma non più di lì, perché se si va sopra, se si supera quella soglia, poi i palestinesi possono pure fare da soli, ecco, sembra sì, un po' questa la logica che è subentrata. Dovrebbero aver fatto una grossa esperienza oggi le frazioni comuniste palestinesi di questa voltafaccia del campo socialista.
Ma la sinistra veramente palestinese è meravigliata veramente da questo comportamento di una società che non lo aspettavano. Veramente non aspettavano una, non dico una volta faccia, ma un mancato appoggio veramente sulla cosa palestinese. È stato anche dichiarato, detto anche apertamente dalla resistenza palestinese, anche da un capo del Fronte Popolare per la Repressione della Palestina, Bassam Abu Sharif, che ha parlato anche della apertamente, insomma, della mancata, un mancato appoggio dell'URSS. Ma io penso che l'URSS c'è stato un accordo a livello, diciamo, se ti ricordi anche a Glasgow al tempo di Kosygin e Johnson nel 67, dopo il 67, non mi ricordo, a Glasgow c'è stato un accordo anche per mettere appunto anche il Medio Oriente, perché il Medio Oriente, parliamoci chiaro, è per gli Stati Uniti, è zona degli Stati Uniti. Loro considerano questo Medio Oriente zona nostra, perché loro hanno trovato il petrolio, loro hanno sfruttato il petrolio. Le compagnie americane sono
diciamo ancora più chiaramente che rientrava nei vecchi accordi di Yalta. Il Medio Oriente sta dentro la zona di influenza americana,
magari dopo
Yalta fino al Bosforo è zona di influenza dell'URSS. Solo negli ultimi 10 anni questa cosa è stata belligerante, si è modificata, cioè, da quando si è affacciata poi prepotentemente la resistenza palestinese, perché l'ultima volta che hanno avuto un minimo di fiato era quando c'era in piedi il nasserismo ancora, perché dopo finito quello tutto tranquillità.
Perché l'ORS certamente non vuole fare uno scontro con gli Stati Uniti per il Medio Oriente.
Certo.
Perché nello stesso tempo che gli Stati Uniti non hanno fatto niente contro l'ORS per l'Afghanistan.
E per la Polonia.
Non ha fatto niente per la Polonia.
Certo. Capito? Quindi questa è la Yalta che ritorna,
rientra, insomma. Rientra anche il gioco internazionale tra le due grandi sovrappotenze. L'ORS giustifica queste cose che io non voglio interferire negli affari anche interni dei paesi arabi, che ci pensano loro a fare, diciamo, a fare le loro politiche. E addirittura io mi ricordo al tempo di Nasser, quando stavano bene con Nasser, hanno ordinato al Partito Comunista egiziano di sciogliersi.
Sì, come hanno fatto in altri paesi, in Iraq prima di Saddam Hussein, quando partecipavano al fronte unito in Iraq,
sì.
Quando è successo ugualmente in Siria ci sono due ministri che sono del partito, partito comunista siriano.
I partiti comunisti arabi sono tutti criticati dalla sinistra, diciamo, palestinese, tuttora, perché i partiti comunisti arabi hanno un'età di 40-45 anni, insomma, di fondazione, ma proprio per le masse non hanno fatto niente. In Giordania stanno con il regime giordano, insomma, più o meno. In Iraq stavano prima con Saddam Hussein, poi Saddam Hussein, quando ha cominciato a picchiare loro, a ammazzare loro, hanno cambiato, insomma, reazione. Non che loro comportano, diciamo, una politica ben precisa, ma vanno a una politica di reazione. Saddam Hussein mi uccide, allora io vado contro Saddam. No, il comunista deve essere un lungimirante che sa, che deve pianificare le cose come stanno, vedere la contraddizione interna. Invece i partiti comunisti arabi, tutti, magari ad esclusione di quello del Sudan, che è un po', diciamo, diverso, più autonomo, più sono tutti, diciamo, uguali. C'è adesso un cambiamento un po' nei partiti comunisti arabi, specialmente quello iracheno, ma non è un granché. Anche il partito comunista giordano, che adesso c'è la frazione anche palestinese, perché prima erano insieme, il Partito Comunista Giordano e quello che stava nel Giordano, si chiama tutto Partito Comunista Giordano, adesso c'è la frazione palestinese. Però l'unico partito, diciamo, che ha fatto ha partecipato nella guerra effettivamente è il Partito Comunista Libanese.
Certo.
Partito Comunista Libanese.
Si interrompe di nuovo e riprende il dibattito, la trasmissione, insomma non l'abbiamo mandata per esteso, abbiamo scelto dei brani più significativi e in questa parte appunto adesso riprende questo dibattito con questo compagno della sinistra palestinese, ripeto la data è l'agosto del 1982, proprio quando era finita la operazione pace in Galilea e non era ancora avvenuta la strage di Sabra e Shatila.
Anche guarda, la resistenza palestinese, questo, diciamo la verità, neanche la resistenza palestinese aspettava questa invasione. L'invasione sì, ma su questa portata non l'aspettava nessuno, sia la sinistra che la destra, tutti i palestinesi aspettavano una invasione nel sud, una guerra come quella del 78, una dell'80, insomma una guerra così, ma arrivare fino a Beirut non lo aspettava nessuno, non rientrava nei calcoli di nessun movimento progressista, neanche palestinese.
Quindi tu
E questa era la diciamo l'amara, insomma, considerazione che faceva il compagno sul fatto che di questa invasione, di questa operazione di pace in Galilea, non impreparati, ma insomma aveva sorpreso in parte anche la resistenza palestinese. E ci avviamo alla conclusione di questa.
Come ultima domanda ti chiedo, ma in questo momento allora che iniziativa serve mettere in piedi nei confronti dell'attuale situazione, insomma, di palestinese in Libano?
Adesso ecco, un lavoro politico tra le masse operaie italiane, questo lo devono fare i compagni italiani certamente, per insomma far capire la situazione com'è, per far capire che i palestinesi non combattono contro gli ebrei, perché ci sono stati nelle manifestazioni ultimamente, penso nei sindacati, che ci sono state delle gride contro gli ebrei, noi veramente siamo contrari a questi slogans direttamente contro gli ebrei come ebrei, no, noi siamo contro il sionismo, perché è il sionismo che ha rubato la nostra terra, gli ebrei come ebrei no, assolutamente, perché noi riteniamo che gente che deve vivere insieme a noi tutto quanto. È un lavoro politico, come dicevo, è un anche lavoro di aiuto assistenziale, come medicinali, come anche i fondi, i soldi da mandare giù ai compagni, perché hanno bisogno tanto di...
E per quale strada dovrebbero arrivare questi materiali, fondi, eccetera?
Ma possono andare anche tramite l'OLP, qua, tramite l'OLP, l'ufficio dell'OLP.
Va bene, ecco, così allora concludiamo questa intervista al compagno. Se avremo ulteriori occasioni, penso in questa calda estate, di poter affrontare almeno con un minimo di informazioni in più, quantomeno con coloro i quali vivono anche a distanza la soluzione che lì si sta preparando, che quantomeno sono diciamo più attenti a individuare anche dai giornali, se non nella fonte diretta, le cose come si muovono in quella regione. Ringraziamo il compagno dicendogli che appunto Radio Onda Rossa è sempre disponibile a rilanciare come megafono le lotte della resistenza palestinese.
E qui termina questa prima parte della trasmissione che oggi vi abbiamo riproposto, insomma, di analisi, di approfondimento su quella che era tutta la situazione specifica, perché c'era stata l'operazione Pace in Galilea, e generale per quanto riguarda la situazione del Medio Oriente, dove insomma il punto di vista di questo rappresentante palestinese, insomma, vengono fuori forti differenze con l'oggi, no? Di valutazione, di comportamento, di analisi, insomma, di una preparazione anche della leadership palestinese molto diversa da quella a cui assistiamo oggi. Adesso, in questa seconda parte, viceversa, riproporremo un'altra intervista, sempre un rappresentante delle forze palestinesi, della resistenza palestinese qui in Italia, all'indomani del massacro di Sabra e Shatila, che avvenne proprio in questo periodo, finisce in questo breve periodo, insomma sono più o meno un mese, finisce l'operazione Pace in Galilea, si avvia tutto questo processo internazionale per trovare una soluzione, come detto si affaccia anche l'ipotesi, ma poi abbandonata, della creazione di uno finalmente, no? di avviare insomma tutte le trattative per la creazione di uno Stato palestinese. Però la prima cosa che viene fuori è che si vogliono levare i palestinesi dal Libano, e quindi c'è tutto lo spostamento proprio delle formazioni palestinesi, della resistenza palestinese, fuori dal Libano. Perché? Perché a questo ci si arriva con un processo diplomatico politico che non stiamo qui a, diciamo, per brevità a risintetizzare, e che ha come garanti Stati Uniti, Francia e Italia, e governo italiano. Queste tre nazioni si pongono come garanti di che cosa? Del fatto che andando via le formazioni armate palestinesi, i campi profughi, che erano numerosissimi nel Libano, di palestinesi, vengano comunque tutelati. Così non accadrà, perché appunto il 16 settembre dell'82 entrano nei campi di Sabra e Shatila le formazioni falangiste e compiono questa strage. Qui verranno fuori le responsabilità di Israele, tutto quanto, eccetera, eccetera, ma anche quelle di questi tre stati che non hanno garantito assolutamente niente. Perché? Perché tra la fine dell'operazione Pace in Galilea e la strage di Sabra e Shatila arriva un contingente internazionale di forze di interposizione, si dice oggi, insomma, no? Questo contingente che doveva tutelare, fatta appunto da francesi, americani, eccetera, ma che non casualmente, due giorni prima della strage di Sabra e Shatila, abbandona precipitosamente il campo e quindi lascia mano libera alle formazioni falangiste. Ultimo annotazione è che il 14 settembre del 1982 un attentato uccide il presidente Gemayel, che era anche capo delle formazioni falangiste, prossimo presidente di tutto il Libano, eccetera, e questo è ulteriore pretesto, poi, no, verrà addotto, insomma, e anche qui dall'intervista che sentirete, insomma, si fanno considerazioni di un certo tipo molto precise. Prima di questo, però, insomma, tanto per ricordare a chi è giovane, chi non c'era, chi non ha avuto modo, insomma, che cosa fu quella strage. Veramente fu una delle più terribili che si sono verificate, e questo lo facciamo anche con l'aiuto, la lettura parziale, insomma, di un reportage di un famoso giornalista dell'epoca.
Il reportage di cui vi andiamo a leggere alcuni passi è di Robert Fisk, un giornalista famosissimo che proprio il 18 settembre, mentre ancora i miliziani falangisti erano all'interno dei campi, entra appunto a Sabra e Shatila, e questo è quello che racconta. Furono le mosche a farcelo capire, erano milioni e il loro ronzio era eloquente quasi quanto l'odore. Grosse come mosconi, all'inizio ci coprirono completamente, ignare della differenza tra vivi e morti. Se non ci muovevamo abbastanza velocemente ci pungevano, per lo più giravano intorno alle nostre teste in una nuvola grigia, in attesa che assumessimo la generosa immobilità dei morti. All'inizio non usammo la parola massacro, parlammo molto poco perché le mosche si avventavano infallibilmente sulle nostre bocche. Per questo motivo ci tenevamo sopra un fazzoletto, poi ci coprimmo anche il naso perché le mosche si spostavano su tutta la faccia. Se a Sidone l'odore dei cadaveri era stato nauseante, il fetore di Shatila ci faceva vomitare. Lo sentivamo anche attraverso i fazzoletti più spessi. Dopo qualche minuto anche noi cominciammo a puzzare di morto. Erano dappertutto, nelle strade, nei vicoli, nei cortili e nelle stanze distrutte, sotto i mattoni crollati e sui cumuli di spazzatura. Gli assassini, miliziani cristiani che Israele aveva lasciato entrare nei campi per spazzare via i terroristi, così avevano detto, se n'erano appena andati. In alcuni casi il sangue a terra era ancora fresco. Dopo aver visto un centinaio di morti, smettemmo di contarli. Dappertutto trovavamo i segni di fosse comuni scavate in fretta. Probabilmente erano state massacrate 1000 persone e poi forse altre 500. Mentre eravamo lì davanti alle prove di quella barbarie, vedevamo gli israeliani che ci osservavano. Dalla cima di un grattacielo a ovest, il secondo palazzo del viale Kamil Shamoun, li vedevamo che ci scrutavano con i loro binocoli da campo, spostandoli a destra e a sinistra sulle strade coperte di cadaveri, con le lenti che a volte brillavano al sole. E Lauren Jenkins, un altro dei giornalisti che era insieme a Fisk, continuava a imprecare. Pensai che fosse il suo modo di controllare la nausea. Avevamo tutti voglia di vomitare. Jenkins capì subito che il ministro della difesa israeliano avrebbe dovuto assumersi una parte della responsabilità di quell'orrore. Sharon, gridò, quello stronzo di Sharon, questa è un'altra Deri Yassin. E qui si riferisce a un'altra strage, questa volta però avvenuta nel 48, ad aprile del 48, quando Israele era ancora sotto mandato britannico, in cui un gruppo sionista, definito terrorista, noi preferiamo dire criminale, l'Irgun, appunto rase al suolo e uccise, rase al suolo due villaggi e uccise i suoi abitanti, era guidato da Menachem Begin. C'erano già stati massacri in Libano, ma raramente di quelle proporzioni e mai sotto gli occhi di un esercito regolare e presumibilmente disciplinato. Nell'odio e nel panico della battaglia in quel paese erano state uccise decine di migliaia di persone, ma quei civili a centinaia erano tutti disarmati. Era stato uno sterminio di massa, un'atrocità che andava ben oltre quella che in altre circostanze gli israeliani avrebbero definito una strage terroristica. Era stato un crimine di guerra. Dove erano gli assassini? O per usare il linguaggio degli israeliani, dove erano i terroristi? Mentre andavamo a Shatila avevamo visto gli israeliani in cima ai palazzi del viale Shamun, ma non avevano cercato di fermarci. In effetti eravamo andati prima al campo di Bure al-Bahrain perché qualcuno ci aveva detto che c'era stato un massacro. Fu solo mentre stavamo tornando indietro e passavamo davanti all'entrata di Shatila che Jenkins decise di fermare la macchina. Non mi piace questa storia, disse. Dove sono finiti tutti? Che cavolo è questo odore? Appena superato l'ingresso sud del campo c'erano alcune case a un piano circondate da muri di cemento. Quando varcammo la fangosa entrata di Shatila vedemmo che tutte quelle costruzioni erano state fatte saltare in aria con la dinamite. C'erano bossoli sparsi a terra sulla strada principale. Vidi diversi candelotti di braccianti israeliani ancora attaccati ai loro minuscoli paracadute. In fondo a un vicolo sulla nostra destra, non più di 50 metri dall'entrata, trovammo un cumulo di cadaveri. Erano più di una dozzina, giovani con le braccia e le gambe aggrovigliate nell'agonia della morte. A tutti avevano sparato a bruciapelo alla guancia. La pallottola aveva portato via una striscia di carne fino all'orecchio ed era poi entrata nel cervello. Avevano tutti gli occhi aperti. Il più giovane avrà avuto 12 o 13 anni. Dall'altro lato della strada principale, risalendo un sentiero coperto di macerie, trovammo i corpi di 5 donne e parecchi bambini. Le donne erano tutte di mezza età ed erano state gettate su un cumulo di rifiuti. Una delle donne stringeva a sé un minuscolo neonato. La pallottola, attraversandone il petto, aveva ucciso anche il bambino. Qualcuno le aveva squarciato la pancia in lungo e in largo, forse per uccidere un altro bambino non ancora nato. Aveva gli occhi spalancati, il volto scuro, pietrificato dall'orrore. Tveit, che è un altro giornalista, di tanto in tanto premeva il bottone della pausa e si piegava per vomitare nel fango della strada. Mentre esploravamo un vicolo, Foley, Jenkins e io sentimmo il rumore di un cingolato. Sono ancora qui, disse Jenkins, e mi fissò. Gli assassini erano ancora nel campo. La prima preoccupazione di Foley fu che i miliziani cristiani potessero portargli via il rullino, l'unica prova, per quanto ne sapesse, di quello che era successo. Io e Jenkins avevamo paure più sinistre. Se gli assassini erano ancora nel campo, avrebbero voluto eliminare i testimoni piuttosto che le prove fotografiche. Varcammo una porta di metallo marrone socchiusa, sentimmo la presenza di un altro essere umano. Era lì, vicino a noi, una bella ragazza distesa sulla schiena, con i piedi uniti, le braccia spalancate, come se avesse visto il suo salvatore. Il viso era sereno, gli occhi chiusi, era una bella donna. Solo il minuscolo foro che aveva sul seno e la macchia che si stava man mano allargando indicavano che fosse morta. Perfino le mosche non l'avevano ancora trovata. I miliziani, gli assassini della ragazza, avevano violentato e accoltellato le donne di Shatila e sparato agli uomini, ma sospettavo che avrebbero esitato a uccidere Jenkins e l'americano avrebbe cercato di dissuaderli. Andiamocene via di qui, disse, e ce ne andammo. Sentivo le voci di Jenkins e Tveit a un centinaio di metri di distanza, dall'altra parte di una barricata coperta di terra e sabbia che era stata appena eretta da un bulldozer. Sarà stata alta più di 3 metri e mi arrampicai con difficoltà su uno dei lati con i piedi che scivolavano nel fango. Quando ormai ero arrivato quasi in cima, persi l'equilibrio e per non cadere mi aggrappai a una pietra rosso scuro che sbucava dal terreno, ma non era una pietra, era viscida e calda e mi rimase appiccicata alla mano. Quando abbassai gli occhi vidi che mi ero attaccato a un gomito che sporgeva dalla terra, un triangolo di carne e ossa. I corpi erano stati sepolti da qualcuno in preda al panico, erano stati spostati con un bulldozer al lato della strada. Anzi, quando sollevai lo sguardo vidi il bulldozer con il posto di guida vuoto parcheggiato con aria colpevole in fondo alla strada. Tveit vomitava, stava guardando quelli che sembravano sacchi davanti a un basso muro di pietra. Erano tutti allineati, giovani, uomini e ragazzi, stesi a faccia in giù. Gli avevano sparato alla schiena mentre erano appoggiati al muro e giacevano lì dove erano caduti. Una scena patetica e terribile. Quel muro e il mucchio di cadaveri mi ricordavano qualcosa che avevo già visto. Solo più tardi mi sarei reso conto di quanto assomigliassero alle vecchie fotografie scattate nell'Europa occupata durante la seconda guerra mondiale. Mentre eravamo lì sentimmo un uomo gridare in arabo dall'altra parte delle macerie: stanno tornando. Così corremmo spaventati verso la strada. A riversarci probabilmente era la rabbia che ci impediva di andarcene, perché ci fermammo all'ingresso del campo per guardare in faccia alcuni responsabili di quello che era successo. Dovevano essere arrivati lì con il permesso degli israeliani, dovevano essere stati armati da loro. Chiaramente quel lavoro era stato controllato, osservato attentamente dagli israeliani, dagli stessi soldati che guardavano noi con i binocoli da campo. Era sempre la stessa scena. Nelle casupole di Shatila, quando i miliziani erano entrati dalla porta, le famiglie si erano rifugiate nelle camere da letto ed erano ancora tutti lì, accasciati sui materassi, spinti sotto le sedie, scaraventati sulle pentole. Molte donne erano state violentate, i loro vestiti giacevano sul pavimento, i corpi nudi gettati su quelli dei loro mariti o fratelli, adesso tutti neri di morte. Incredibilmente c'erano alcuni sopravvissuti. 3 bambini piccoli ci chiamarono da un tetto e ci dissero che durante il massacro erano rimasti nascosti. Alcune donne in lacrime ci gridarono che i loro uomini erano stati uccisi. Tutti dissero che erano stati miliziani di Haddad e i falangisti. Descrissero accuratamente i diversi distintivi con l'albero di cedro delle 2 milizie. C'erano stati scontri nel campo. La strada vicino alla moschea di Sabra era diventata sdrucciolevole per quanto era coperta di bossoli e nastri di munizioni, alcuni dei quali erano di fattura sovietica, come quelli usati dai palestinesi. I pochi uomini che possedevano ancora un'arma avevano cercato di difendere le loro famiglie. Nessuno avrebbe mai conosciuto la loro storia. Quando si erano accorti che stavano massacrando il loro popolo, come avevano fatto a combattere con così poche armi? In mezzo alla strada, davanti alla moschea, c'era un Kalashnikov giocattolo di legno in scala ridotta con la canna spezzata in 2.
E questa era che avete sentito, che stralci, non l'abbiamo letta tutta, il reportage, la ricostruzione che fece Robert Fisk, che è un corrispondente famoso, insomma da sempre corrispondente di quell'area, che risiede in Libano, e proprio il 18 di settembre del 1982. C'è da dire questo, che questa notizia della strage, perché la strage è cominciata il 16, praticamente è durata 2 giorni, e non arrivò subito, insomma non fu chiaro esattamente che cosa stava succedendo, insomma, e nei campi di Sabra e Shatila del sud del Libano, insomma, e questo quando arrivò fu veramente una notizia impressionante, insomma. Qui poi ci furono le dichiarazioni del caso, quelle di prammatica che si usano in queste circostanze da parte di tutti i governi, ma insomma poi le valutazioni di questa situazione furono altre. E diciamo Radio Onda Rossa il 19 settembre del 1982 è proprio quasi una primizia dal punto di vista dell'analisi, della sintesi, delle valutazioni, delle cose che erano successo, dell'individuare le responsabilità, ospitò nuovamente un compagno della resistenza palestinese presente in Italia, e queste sono queste che mandiamo adesso, è la registrazione di quell'intervista fatta proprio nel il 19 settembre del 1982. Ecco, stiamo mandando la registrazione adesso. Scusate, qualcosa non va tecnicamente.
Ad ogni modo, questo potrebbe solo
da mandare giù ai compagni, perché hanno bisogno tanto di...
Bene, per quale strada dovrei anche... Bene, ecco, così allora concludo.
Scusate, ancora un attimo di... Nota.
La soluzione. La fonte diretta, le cose...
degli ultimi gravi fatti che sono avvenuti in Libano. La prima cosa che volevamo domandare al compagno era su diversi giornali, in gran parte della stampa italiana, è stata offerta questo tipo di interpretazione rispetto ai fatti che sono avvenuti, cioè che si tratterebbe di una operazione di polizia effettuata su mandato degli israeliani, ma soprattutto da parte delle truppe di Assad, cioè delle truppe cristiano-maronite legate agli israeliani, che si tratterebbe sostanzialmente di un'operazione che sarebbe sfuggita di mano agli israeliani, all'esercito israeliano. In sostanza i maroniti avrebbero preso la mano e si avrebbero fatto degli eccessi, e che quindi la responsabilità politica e militare dei cosiddetti eccessi di cui parlano i giornali non sarebbe di Israele, ma sarebbe dei cristiano maroniti. Qual è invece la verità, cioè l'interpretazione vera dei fatti?
Ma non so se questo conta. Quando ci sono in mezzo a 1500 persone, fra bambini, donne e uomini anziani, che sono uccisi, fucilati o uccisi dentro le proprie case, non so se queste considerazioni politiche possono avere qualche peso. Ad ogni modo, questo potrebbe solo servire a delle strumentalizzazioni politiche. Fatto sta che c'è stato un vero e proprio massacro contro la popolazione civile, un atto vigliacco, vile, nazista. C'è stato un vero e proprio forno crematorio all'interno di Beirut, contro il quale bisogna agire immediatamente col massimo dell'attenzione politica e morale, altrimenti qualsiasi cosa, anche peggiore, e di peggiore credo che ci possano essere solo poche cose, diventerà accettabile. La responsabilità non è una cosa così di astratto, non è un richiamo alla solidarietà. La cosa tocca tutti, in Occidente in modo particolare. In Occidente, dove ci sono stati i forni crematori contro gli stessi israeliani, ebrei. Ora, qualsiasi tentativo di strumentalizzazione politica, cercando di gettare le responsabilità sul maggiore Saad Haddad, alleato di Israele, o sugli israeliani direttamente, servirebbe solo a vanificare questa tensione morale, servirebbe solo a allentare la pressione. E la pressione non serve solo per condannare, e non deve essere espressa solo in questi termini. Bisogna agire subito per isolare completamente ai governanti israeliani con atti politici concreti. Bisogna che Israele si senta isolata come la peste dall'insieme della coscienza civile, dall'insieme della coscienza democratica, dall'insieme di coloro che durante la seconda guerra mondiale sono sollevati per proteggere gli stessi ebrei.
Il fatto che Israele abbia direttamente organizzato questo nuovo massacro ai danni della popolazione libanese, per di più in difesa al momento in cui i combattenti palestinesi avevano lasciato queste posizioni, fa parte di un piano politico di largo respiro organizzato a Washington dagli americani, dagli Stati Uniti d'America, e secondo voi questo tipo di progetto di utilizzazione di Israele come il braccio armato di Reagan nel Medio Oriente, dove mira a breve termine? Qual è l'obiettivo a breve termine di questo progetto?
Ma hai fatto bene a fare questa sottolineatura o questa ipotesi, perché noi abbiamo il lecito dubbio di pensare che Israele, nello stesso momento in cui firmava gli accordi col mediatore americano Philip Habib, aveva già in mente un progetto di questo genere. Per ben 17 volte gli israeliani sono stati sconfitti alle porte di Beirut. Hanno operato 17 tentativi di penetrazione a Beirut, 11 via terra e 6 via mare, e sono stati respinti dai combattenti delle forze congiunte palestino-libanesi. Forse hanno pensato che l'unico modo per compiere questo massacro era quello di ingannare il mondo intero per garantire la uscita dei combattenti palestinesi che impedivano il loro ingresso nella città e agire in un secondo tempo. Infatti così è stato. Ma poi, per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, a prescindere se gli Stati Uniti d'America possano essere coinvolti direttamente o indirettamente in questo complotto, c'è la inconfutabile realtà. Intanto da considerare che le truppe multinazionali sono state ritirate una decina di giorni prima della scadenza del loro mandato. Questo pone un interrogativo. In secondo luogo, non solo gli Stati Uniti d'America, ma la responsabilità morale e politica ricade direttamente sulle tre nazioni che ci hanno dato le garanzie di proteggere i campi profughi contro eventuali massacri. Noi sapevamo che senza una protezione adeguata di questi campi ci sarebbe stato questo massacro, e l'abbiamo detto, ma evidentemente nessuno ci aveva creduto o non voleva crederci. Fatto sta che oggi ci troviamo di fronte a questa realtà agghiacciante: il massacro premeditato, nazista. Le tre nazioni che ci hanno dato le garanzie si sono ritirate venendo di meno ai loro impegni, permettendo direttamente o indirettamente questo massacro. Noi esigiamo che queste tre nazioni, almeno, ma insieme a tutto il mondo, si assumano concretamente le loro responsabilità, non soltanto con atti e con dichiarazioni di condanna verbale, non chiedendo al segretario dell'ONU di inviare osservatori a Beirut. Sappiamo che Israele ha rifiutato sempre di accogliere, di permettere l'ingresso degli osservatori dell'ONU a Beirut. Durante 3 mesi di guerra l'ha impedito. Ma sappiamo anche che non c'è bisogno di osservatori, perché non impedirebbero il massacro. Gli osservatori ci sono già a Beirut. Ci sono centinaia di giornalisti, di corrispondenti di tutti i mezzi di informazione internazionale a Beirut. E questi sono più che validi osservatori delle cose che succedono. Quello che occorre invece è impedire che ciò continuasse, e questo certamente non può essere raggiunto con dichiarazioni di condanna verbale. Bisogna agire concretamente contro i governanti di Israele.
Noi crediamo che il passo necessario per fare in modo che poi venga alla luce questo vasto e non troppo intricato disegno che coinvolge da una parte gli Stati Uniti d'America e dall'altra le potenze occidentali, tra cui lo stesso governo italiano, che è responsabile o corresponsabile della mancata protezione dei campi profughi in Libano. È necessario che per smascherare questo tipo di progetto ci sia la più ampia mobilitazione popolare in sostegno della lunga guerra che stanno conducendo i combattenti dell'OLP, il popolo libanese e le sinistre libanesi. A questo scopo il fatto che ci sia stato il ritiro premeditato, perché in altro modo non potrebbe essere definito, il ritiro premeditato da parte dell'Italia, della Francia e degli Stati Uniti d'America, delle truppe che avevano mandato in, se vogliamo, per proteggere in qualche modo o per garantire in qualche modo l'evacuazione dei combattenti palestinesi. Venir meno della presenza militare di queste truppe avrebbe determinato, quindi ho favorito comunque l'ingresso degli israeliani in questa complicata provocazione. Ma se diamo questa chiave di lettura a tutto l'episodio, dovremmo inquadrare anche in questo episodio anche l'attentato a Gemayel, cioè se vogliamo, se lo leggiamo, no, come un episodio premeditato, evidentemente dentro questo tipo di progetto ci sta anche l'attentato a Gemayel. Ecco, voi come interpretate l'attentato al presidente libanese?
Ma Bashir Ismail hanno ucciso gli israeliani, non ci sono dubbi. Negli stessi ambienti maroniti, i falangisti nel Libano, si mormora sempre più insistentemente su questo, che sono stati gli israeliani. Sappiamo, e sanno tutti, che negli ultimi giorni sono sorti dei contrasti fra Bashir Ismail da una parte, che voleva essere sì il presidente libanese forte, ma non voleva presentarsi come lo strumento dottile di Israele nel Libano, e gli israeliani che volevano l'occupazione totale del Libano oppure un trattato di pace con il Libano, quindi volevano un Libano satellite a pieno titolo dello Stato di Israele, e questo non avrebbe permesso a Bashir Ismail di essere quel presidente che lui voleva. Ci sono state d'altronde delle minacce dirette da parte di Sharon rivolte contro Bashir Ismail. Qualche giorno fa Sharon diceva pubblicamente: fa bene Bashir Ismail a ricordarsi che siamo stati, a non dimenticare, cito testualmente le parole di Sharon, a non dimenticare che siamo stati noi a permettere la sua elezione.
Quindi si tratta appunto di un piano preordinato, il cui obiettivo evidentemente è quello che Israele aveva all'inizio della guerra, di trasformare il Libano in una propria colonia, in un proprio satellite politico. Evidentemente per il completamento di questo obiettivo c'è un tassello che ancora manca, e cioè quello di indurre la forza di dissuasione araba, cioè sostanzialmente le truppe siriane che ancora stanziano nella valle della Bega, e quanto rimane, se questo è vero, e magari se tu ci puoi fornire qualche chiarimento in merito, di gruppi combattenti ancora palestinesi legati o non legati all'OLP, ecco, anche questo sarebbe un caso, la questione dei chiarie, sempre nello stesso territorio. Quindi se questo è l'ultimo tassello che eventualmente manca ad Israele per completare il suo progetto di espansione coloniale e militare, ma soprattutto di il suo progetto politico di liquidazione della rivoluzione palestinese nell'area medio orientale.
E il progetto israeliano lo sappiamo e lo sanno tutti. C'è forse chi non vuole crederci, ma sappiamo che Israele mira a occupare tutto il territorio libanese, a fare del Libano uno stato satellite suo, se non direttamente controllato dalle sue truppe militari. Lo scontro quindi è inevitabile, se non sarà oggi sarà domani, se non sarà domani sarà dopodomani. Fatto sta che Israele non vuole piegarsi dinanzi a nessuna volontà della comunità internazionale, va avanti nei suoi progetti. Israele va avanti convinta che non c'è nessuna potenza nel mondo, non c'è uno Stato in grado di fermarlo. Questa è la convinzione dei governanti israeliani. Loro pensano che possono esserci tutte le condanne possibili, ma nessuno farà niente di concreto, loro pensano, per fermarli. Per questo vanno avanti. Vogliono occupare tutto il Libano, si scontreranno con i siriani. Tripoli, ci sarà un altro Beirut. Ma fin dove si può arrivare con questa logica? Israele crede soltanto nella logica della forza, nella logica della distruzione. Nello stesso momento in cui gli arabi si riuniscono a Fez e decretano la loro disponibilità a riconoscere Israele in un contesto di negoziati che vede garantiti i diritti nazionali del popolo palestinese all'autodeterminazione e ad uno Stato indipendente, reagisce in questo modo, perché Israele sa che soltanto con la guerra, con le distruzioni, con la macchina militare di cui dispone, grazie agli Stati Uniti d'America, può continuare a calpestare i diritti del popolo palestinese, a calpestare i diritti di tutti i popoli arabi limitrofi, a occupare altri terreni arabi, a espandersi per creare il grande Israele. Questo è il progetto di Israele. Quello che succede oggi nel Libano altro non è che una tappa verso un progetto più ampio, più grande. Noi non raccontiamo, non diciamo delle retoriche quando diciamo queste cose. Abbiamo sempre denunciato i propositi di Israele prima che accadessero. Ma si vede che da qualche parte c'è qualcuno che non voleva crederci. Ma no, quello che noi avevamo sempre denunciato si è realizzato puntualmente.
Il fatto che Israele abbia come progetto appunto questo di questa espansione militare e politica nell'area medio orientale indubbiamente risponde all'ideologia nazionalista del sionismo storicamente fondata dal momento in cui è stato costruito lo Stato di Israele, ma senz'altro risponde ai progetti degli Stati Uniti d'America in questa zona, cioè in particolare liquidare ogni possibilità di rivoluzione palestinese, di rivoluzione popolare nella zona medio orientale. E quindi il fatto che nello stesso istante in cui il vertice di Fez, cioè, degli arabi, della nazione araba, emetteva il verdetto, se vogliamo, di molti mesi di incertezze anche, no? L'esito di molti mesi di incertezze, di ripensamenti, di discussioni, di contraddizioni. Meno male la nazione araba si trovava ad essere unificata intorno a un medesimo progetto, alla medesima proposta, scattava l'operazione di Israele. Ora, questa operazione di Israele fino a che punto è il portato del nazionalismo proprio del sionismo, cioè sostanzialmente degli interessi nazionali dello Stato israeliano, e fino a che punto si tratta invece di un tentativo da parte degli Stati Uniti d'America, da cui Israele dipende dal punto di vista economico e politico e militare soprattutto, altrimenti quella guerra non la potrebbe fare, di vanificare i risultati del vertice di Fes, cioè sostanzialmente di riaprire contraddizioni all'interno della nazione araba. Cioè sappiamo che alcuni paesi cosiddetti moderati, per questioni di carattere economico e anche politico, sono legati agli Stati Uniti d'America. Ora, questo tipo di operazione che Israele ha fatto, oltre a essere indicizzata contro la resistenza palestinese in quanto tale, non è una minaccia più generale alla possibilità di tutto il mondo arabo di scrollare da sé alcuni regimi sicuramente non né democratici né popolari, e quindi non è un attacco frontale alla possibilità di espansione anche della rivoluzione palestinese, che è stato il tentativo di bloccare questa rivoluzione già effettuato recentemente, la guerra del 67, poi ancora il settembre del 70 e poi ancora Tal el-Zatar e adesso quest'ultima cosa. Cioè fino a che punto c'era soltanto lo zampione di Israele e non un progetto più ampio che coinvolge tutto l'Occidente a questo punto, che è interessato a controllare il Medio Oriente e quindi a impedire che la rivoluzione popolare, la rivoluzione anche proletaria in quelle zone possa andare avanti. In questo caso sarebbero tutti quanti complici, chi reggerebbe le fila del progetto sarebbero gli americani, che non diminuisce le responsabilità di Israele.
Ma noi sappiamo che Israele è stato piantato nel Medio Oriente con una serie di obiettivi, al centro dei quali è proprio quello di colpire qualsiasi manifestazione di progresso nel Medio Oriente, di colpire qualsiasi movimento di liberazione nazionale non solo nel Medio Oriente ma anche nell'Africa, Nord Africa e Centrafrica. Sappiamo che lo Stato di Israele è stato piantato col proposito di impedire qualsiasi processo di trasformazione progressista e democratica in questa area. Ma se poi vogliamo fare delle distinzioni fra quelli che sono gli interessi specifici di Israele e quelli che sono gli interessi specifici degli Stati Uniti d'America, non possiamo non mettere sul piatto delle considerazioni, del giudizio questo. Gli Stati Uniti d'America sono una superpotenza mondiale e questo comporta che gli Stati Uniti d'America abbiano degli interessi regionali più vasti di quelli di una singola nazione. Ma sappiamo anche che Israele fa parte di un progetto più ampio, di una semplice nazione piccola. Fa parte di un progetto sionista, progetto sionista che già dall'inizio di questo secolo parlava del grande Israele dall'Eufrate al Nilo, Eretz Israel. Questa scritta Eretz Israel, che significa grande Israele, simboleggia, aleggia proprio dietro la poltrona del presidente del Parlamento israeliano. La stessa bandiera israeliana sta a indicare questo progetto. Queste due righe bianche, sfondo celeste, in mezzo alla stella di Davide, stanno a indicare queste due righe, i due fiumi, l'Eufrate e il Nilo, con in mezzo la stella di Davide. Questo è il territorio di Israele. Ma un fatto che forse pochi conoscono: Israele è l'unico Stato membro dell'ONU che non ha finora depositato, dopo 34 anni la sua nascita, non ha ancora depositato la sua carta geografica che definisce i suoi confini. È uno Stato senza confini. L'altro giorno leggevo sulla Repubblica proprio un'intervista al vice ministro degli esteri israeliano, ad un giornalista italiano. E quello gli chiedeva quali sono i confini di Israele, e quello diceva: si discuterà. Noi non abbiamo confini adesso, ma se verrà innestato un processo di pace, nell'ambito di questi negoziati discuteremo dei confini di Israele. E allora bisogna vedere quale proposte gli israeliani in un simile negoziati metteranno sul piatto del negoziato. Dove vorranno che, nonostante il massacro di ieri, nonostante i massacri che abbiamo subito, continuiamo noi palestinesi a volere la pace. E Israele continua a volere la guerra. Bisogna decidere quale tendenza, quale orientamento far prevalere, quello dei palestinesi o quello di Israele. Ma noi sappiamo di condurre una battaglia che non è soltanto la nostra. Noi conduciamo la battaglia di ogni democratico nel mondo. Conduciamo la stessa battaglia di coloro che nella Seconda Guerra Mondiale hanno difeso gli stessi ebrei. Per quanto riguarda l'insensibilità di certi settori dell'ebraismo mondiale, io voglio ricordare ad ogni ebreo nel mondo che queste manifestazioni di antisemitismo che stanno sorgendo in Francia e nel Belgio in questi due giorni, che possono sorgere dappertutto anche in America, sono il frutto dell'operato di Begin. Herzl a suo tempo disse: i migliori amici di Israele saranno i peggiori antisemiti. Questo che sta succedendo oggi lo dimostra ampiamente, eloquamente. Noi dall'inizio di questa guerra, nei nostri comizi, nei nostri interventi pubblici, abbiamo sempre avvertito che l'operato di Sharon e di Begin incoraggeranno e favoriranno soltanto le forze più reazionarie antisemitiche dell'Occidente. Questa nostra profezia, questo nostro avvertimento si sta verificando purtroppo. E in queste circostanze drammatiche per il nostro popolo troviamo ancora il coraggio. Il nostro coraggio non sarà mai esaurito. Troviamo ancora il coraggio in queste circostanze così dure a avvertire nuovamente l'opinione pubblica, la gente, ogni democratico, che questo massacro non solo uccide i palestinesi, ma incoraggia le stesse forze nostalgiche oggi, ma che durante la seconda guerra mondiale hanno massacrato gli stessi ebrei.
Possiamo far nostro evidentemente l'appello del compagno, lo ringraziamo per l'intervista e salutiamo gli ascoltatori.
Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام. مصرية.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già.
E allora termina con questo appello finale del compagno palestinese, questo redazionale sul massacro di Sabra Shatila, anche in preparazione, l'abbiamo voluto fare per la manifestazione per la Palestina che ci sarà sabato prossimo 27 settembre. E a conclusione, insomma, solo due note. La prima è che poco tempo dopo, non solo queste trasmissioni, perché ne facevamo in continuazione sulla Palestina, e altre ne vennero dopo questa del 19 settembre, in cui proprio all'indomani del massacro di Sabra Shatila, insomma poco tempo dopo qui in radio noi fu messa una bomba, insomma ci fu un attentato a Radio Onda Rossa e la valutazione, insomma l'ipotesi che facemmo, un'ipotesi, non una certezza, è che le cose avevano una loro relazione, insomma, con questo nostro parlare, schierarsi in favore della causa palestinese. E l'altra nota da fare è che risentire a distanza di anni queste considerazioni fatte da un compagno della resistenza palestinese, come dicevo prima, insomma, molto differenti da quelle che oggi sono le dichiarazioni, le prese di posizione, l'atteggiamento stesso di quella che è la dirigenza, insomma, delle rappresentanze palestinesi. C'è un'altra cosa che a me viene da chiedermi sempre, e cioè molto semplicemente se questo compagno che all'epoca ci ha raccontato, ci ha detto, ci ha spiegato queste cose sia ancora vivo oppure no.